Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Da Federico Piana, buona domenica, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Come sapete potete partecipare a questa trasmissione utilizzando i WhatsApp 335 12 43 722 335 12 43 722, ma c'è anche la modalità email RVI che sta per Radio Vaticana Italia @spc.va, quindi RVI@spc.va. E noi torniamo a salutare chi ci ha accompagnato per tutto questo mese: Don Gerardo Di Paolo, parroco della parrocchia Santissimo Salvatore, Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano. Grazie per essere ancora con noi, Don Gerardo.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Federico, buona domenica.
Grazie a Don Gerardo Di Paolo. Continuiamo noi nella nostra trasmissione, che è dedicata ovviamente alla Quaresima e alla Pasqua, diciamo così, come meta finale, e Don Gerardo questa volta ci parlerà del fatto che appunto bisogna puntare ad un traguardo durante tutto questo periodo. L'abbiamo un po' sbocconcellato, potremmo dir così, ma il traguardo finale per noi deve essere la Divina Misericordia, giusto Don Gerardo, no?
Sì, sì, proprio sottolineando, ecco, ciò che tu hai appena accennato, ecco, proprio tutto il nostro impegno di conversione a cui ci richiama questo tempo di Quaresima, e lo ha fatto con l'indicazione di alcuni sentieri, Gesù stesso che ci propone delle vie da seguire, maestre, ecco, possiamo dire così, la preghiera, il digiuno, l'elemosina. Queste tre vie che in qualche modo poi ci invitano a recuperare un po' la totalità di noi stessi, perché la preghiera ci recupera nel nostro rapporto con Dio, il digiuno ci invita a diventare in qualche modo consapevoli di noi stessi, l'elemosina ci apre il cuore allo sguardo verso gli altri, quindi no, questa triplice dimensione che per noi è costitutiva, quindi un cammino di ritorno, per ritrovarsi con se stessi, con Dio, con gli altri. Un cammino quindi di conversione che inevitabilmente ci conduce a Dio. Ecco, anche l'immagine del deserto che abbiamo richiamato e sottolineato la puntata passata era proprio l'immagine di una dimensione che ci permette di ritrovarci con noi stessi, di ritrovarci con Dio, per ridare priorità alla sua presenza e al suo progetto d'amore e di salvezza. Allora ecco, dicevo, tutto questo impegno di conversione, che come ci ricordava il Santo Padre, ecco, è un impegno, è un cammino in salita, ecco, deve puntare a un traguardo, che poi è quello della misericordia, deve permetterci di fare l'esperienza della misericordia, di ritrovarci col Padre per fare l'esperienza del suo abbraccio misericordioso. E quindi diciamo così che la misericordia di Dio è il traguardo che ci attira, ma è anche, diventa anche un po' il punto di partenza, perché sappiamo che davanti a noi abbiamo un Padre che ci ama e ci attende. Allora ecco, io pensavo proprio per cogliere un po' in profondità questa dimensione della misericordia, per dargli una dimensione quasi visibile, pensavo di richiamare, ecco, una pagina bellissima del Vangelo che poi il tempo di Quaresima ci fa ascoltare, specialmente nell'anno C. Adesso siamo nell'anno A, stiamo ascoltando Matteo, ma anche se questi brani che stiamo leggendo, come quello che ascolteremo oggi in questa domenica, è il brano della resurrezione di Lazzaro, ce lo racconta Giovanni, e nell'anno C leggiamo il Vangelo di Luca, che ci racconta, vedi, ci fa ascoltare in questa domenica, la quarta domenica di Quaresima, la narrazione del figlio prodigo. Sappiamo bene, ho detto anche del Padre misericordioso, è una pagina splendida, Luca ci riporta quell'insegnamento di Gesù, soltanto lui ce lo riporta, ed è proprio perché in una sezione del Vangelo in cui ci sono le parabole della misericordia, è bellissima, la sappiamo la storia di questo padre che ha questi due figli, il più giovane magari un po' a testa calda, se vogliamo, per usare un termine attuale, chiede anzitempo la sua eredità perché vuole gustare la sua libertà, ingannato forse dall'idea che essere liberi vuol dire poter fare quello che uno vuole, no? e si lascia prendere la mano, e questo padre non fa resistenza, gliela dà prima e lui se ne va, ma allontanatosi da casa non immagina nemmeno di trovarsi nella possibilità di poter gestire tanta ricchezza, non è capace di farlo, si lascia depredare, la sperpera, in poco tempo diventa un pezzente, deve chiedere lui l'elemosina per poter sussistere, si mette al servizio di uno che ha dei tanti maiali e lui si presta a fare un servizio che è quasi ignobile, è la cosa più umile, mettersi a pascolare i maiali, vorrebbe nutrirsi addirittura delle ghiande che mangiano quei maiali, ma nessuno gli dice di poterlo fare perché quelle sono per i maiali, non sono per lui, quindi soffre fame, sete, raccoglie il disprezzo, si prostra, cade e scivola nella prostrazione. In questa situazione di disperazione, potremmo definirla, dal suo cuore non è mai sfuggita, non è mai andata via, è mai tramontata la figura del volto di questo padre, che lui sa è buono, allora coltiva una speranza. Dico, ma sarà disposto ancora mio padre a considerarmi un figlio? Ma io torno indietro. Ecco, questa speranza lo alimenta. Il suo cuore non lo può tradire, sa che davanti a lui c'è un padre buono, ha lasciato un padre, un papà buono, ne ha fatto già l'esperienza, è stato disposto a dargli anzitempo la sua parte di eredità che lui ha sperperato in modo così colpevole, se ne sente dispiaciuto, ormai la frittata è fatta, come si dice, però la speranza non viene meno, è disposto a tornare pur di raccogliere il disprezzo di questo padre, ma pronto a supplicarlo di non allontanarlo, trattami come l'ultimo dei tuoi servi ma non mi allontanare da casa tua. E questa speranza lo alimenta, lo mette in movimento, comincia a fare i primi passi, poi magari lungo il cammino accelera, poi a un certo punto desiste perché coltiva il dubbio, magari si ferma e allora prepara il discorso, cosa dovrò dire, in che modo mi devo presentare, prepara tutto un discorsetto ben fatto e questo lo sprona a continuare a camminare. Questo da una parte è un po' il desiderio e la speranza che c'è in ciascuno di noi di ritrovarci con un Dio pronto a perdonarci, perché siamo tutti peccatori, tutti abbiamo bisogno di lasciarci riconciliare e sappiamo che siamo fragili, tutte le volte che vogliamo, che scivoliamo nell'arroganza di sentirci capaci di autogestirci, adesso si usa un'altra parola, oggi c'è il diritto di autodefinirsi, no? Nella vita, ma quanto è vero che senza Dio questo punto di riferimento per noi non riusciamo nemmeno a definirci in realtà, non ci comprendiamo. Le parole della Chiesa sono magisteriali, diremo, oltre che magistrali, no? Sono da maestri, ma sono anche da maestri di colui che, di colei che sa insegnare la vita, perché è illuminato dalla parola di Dio. Quindi, per dire, in questa situazione così in cui siamo, scivoliamo nella prostrazione e a volte nella delusione, dobbiamo avere un'ancora, uno spiraglio che ci consegna la speranza. È quello che avviene per questo figlio. Dall'altra parte Gesù ci rivela qualcosa di inatteso, che ci sorprende, perché mentre questo figlio è nel dubbio se questo padre è pronto ad accoglierlo, almeno ad ascoltarlo, e dall'altra parte c'è quel padre che tutti i giorni puntualmente guardava l'orizzonte, lo scrutava per vedere se comparisse un puntino, nella speranza che quel puntino che si muoveva e si avvicinava fosse proprio il suo figlio. E un giorno avviene proprio questo: scruta l'orizzonte e vede che qualcosa si muove, aspetta un po', ma a un certo punto, quando è ancora molto lontano, percepisce la certezza che quello è suo figlio. Il cuore non lo tradisce, e allora quando ne ha la certezza si muove, chiama i servi, si fa sostenere, non desidera semplicemente andargli incontro, vorrebbe correre, ma il cuore è più veloce delle gambe, ormai è anziano, si deve trascinare, si lascia sostenere, ma avviene l'incontro straordinario, mentre quel figlio trascina i piedi sulla polvere, nell'incertezza di venire ascoltato, quel padre gli corre incontro e lo abbraccia. È l'immagine di un Dio che è pronto, che ci attende sempre e non vede l'ora di abbracciarci, però il passo verso di lui dobbiamo farlo anche noi, magari un passo stanco, deluso, amareggiato, titubante, di una fede incerta, ma il Signore vuole vederci fare quel passetto per permettergli di abbracciarci. È l'esperienza che fa questo figlio che ritorna, e prova a dire quello che ha preparato. Quanto ci ha messo a preparare quel discorso, che sembrava essere così convincente, almeno che potesse sufficientemente esprimere la sua, il suo dispiacere per aver fallito, per aver deluso suo padre, e quel padre non glielo permette nemmeno, perché ha riavuto suo figlio e comanda i servi: rivestitelo della veste più bella, rimettetegli i sandali ai piedi, i calzari sono degni di lui, rimettetegli l'anello al dito, è mio figlio. Ecco la parola che Gesù racconta, ma è una parabola straordinaria se ci pensiamo. Io penso che al nostro invito a tornare a Dio, che è un impegno di conversione, di ritorno, che è faticoso, come ripetiamo, se lo prendiamo sul serio, ecco, l'avere davanti questa immagine di un padre così straordinariamente grande nell'amore, di questa infinita misericordia, beh, questo deve essere per noi uno sprone.
C'è un enorme punto essenziale, credo, no? Ma correggimi se sbaglio, Don Gerardo,
sì,
di questo
sì,
movimento del figlio, cioè il riconoscimento di aver sbagliato. E quindi immagino, sì, che questo figlio abbia fatto un'analisi introspettiva, abbia fatto un bilancio della sua vita, no? E quindi,
sì,
siamo chiamati anche noi a prendere coscienza dei nostri sbagli e dei nostri peccati. Prima del moto, prima dell'andare, c'è la presa di coscienza che in qualche modo c'è stato un errore da parte nostra, no? Se no,
sì,
questo movimento forse non lo faremmo mai, forse anche per orgoglio, Don Gerardo.
Sì, esatto, esatto. Cioè, in questo dobbiamo riscoprire un po' di umiltà, no? Come dire, oggi stiamo arroccandoci troppo. No, su una idea che è tutto lecito, è tutto permesso, che tutto, ogni desiderio deve diventare diritto, ma non è una via molto intelligente questa, perché non ci porta da nessuna parte, anzi ci porterà ad essere l'uno contro l'altro, no? E come dire, prendere coscienza della nostra, obiettivamente, di quello che siamo, no? È una cosa saggia, perché ci apre anche alla verità di Dio che appunto è pronto ad accoglierci, no? E che ci permette di conoscerci. Agostino diceva, vorrei così proprio sottolinearla questa cosa, Sant'Agostino diceva un'espressione molto bella, poi sappiamo che Agostino ha fatto lui stesso l'esperienza di un ritorno, no? Di una presa di consapevolezza sulla sua fragilità, sulla sua povertà, e si è aperto alla grandezza di Dio, ritrovando se stesso. Agostino diceva: colui che ti ha creato senza di te non ti può salvare senza di te. Ecco, no? Allora, come dire, questo prendere coscienza è quell'espressione della nostra partecipazione, no? Come dire, dobbiamo scivolare un po' giù dalla sommità dell'illusione di sentirci riferimento di noi stessi, no? Allora, ecco, riprendere coscienza della nostra fragilità, del nostro essere poca cosa, questo ci apre alla grandezza di Dio e ci apre all'immensità dei suoi doni, che sono veramente la possibilità di capirci, di capire gli altri e di aprirci al dono della vita che il Signore ci è pronto a donarci. Ecco, quindi prendere coscienza, ritornare, questo è il punto di partenza per un ritorno, certamente, anche nel cammino della conversione.
E poi c'è questa volontà che tu dicevi prima, che noi dobbiamo coltivare, la volontà di tornare, no? Anche se poi appunto Dio farà tutto il resto, no? Ci scuserà, ci accoglierà a braccia aperte, però questo camminare è un po' d'obbligo, direi, no? Tante volte in questa Quaresima lo abbiamo sperimentato. Secondo te quanto è importante riscoprire in questo contesto anche della presa di coscienza di sé, dei propri errori, dei propri peccati, il discernimento e poi la confessione?
Ecco, esatto, ecco, la Chiesa ci offre degli strumenti preziosi, no? Per fare questo, per rendere concreto questo cammino di ritorno a Dio, questo cammino di conversione. Ci offre il dono di una parola che ci permette, come dicevamo, sottolineavamo anche negli incontri precedenti, no? Che proprio l'ascolto di una parola compresa e accolta e corrisposta, fa scattare proprio la possibilità della fede, no? Perché è un'adesione della vita, ma quella fede diventa qualcosa di molto concreto, perché è la risposta a una parola compresa, quindi mi mette in movimento, mi permette di rispondere con la vita, con i gesti concreti della vita, a quello che il Signore mi ha fatto ascoltare e mi propone come un cammino di liberazione, no? E di verità. Allora, ecco, questo rispondere, questo questa la conversione, appunto, come dicevi anche tu, proprio si deve toccare con mano, non possiamo limitarci, perché a volte succede questo, no? Che ci limitiamo a una fede troppo sentimentale, no? A volte fatta di sentimenti, fatta di bei desideri, anche di bei propositi, no? Che però poi non trovano attuazione. E come dire che poi il Signore ci offre delle occasioni, perché poi la vita ci presenta le situazioni concrete, no? Quindi noi mettiamo la premessa di un desiderio di cambiare, di voler aprirci alla parola di Dio, di volerci anche riconciliare, ecco, tu facevi accenno alla confessione, certo, quello è uno strumento sacramentale, bellissimo, come dire, hai compreso i tuoi errori, guarda, c'è chi è pronto ad abbracciarti, a perdonarti, perché in quel dono del perdono ci sia anche la consegna di una forza che ti permetta di essere più grande dei tuoi peccati, dei tuoi limiti, con la forza di Dio. Allora ecco, ma come rispondi? Ecco, quindi gesti concreti, sacramentalmente parlando, ma poi ovviamente anche nella vita, no? Perché non posso solo desiderare di essere migliore, quando poi mi capita l'occasione mi accorgo che mi comporto sempre come ho fatto sempre, prima ancora di nutrire e coltivare quei desideri di cambiamento. È lì che dobbiamo sentirci provocati, no? A capire che dobbiamo dare pragmatismo anche alla fede. È vero che Paolo dice che non sono le opere che ci giustificano, le opere della legge, ma è la fede riposta nel Signore Gesù. Però è pur vero che Paolo non annulla il valore delle opere, chiede solo di mettere una premessa, no? Non è il legalismo che ci rende giusti davanti a Dio, ma anzitutto l'adesione della fede, a cui segue sicuramente, no, la concretezza della vita.
E se una persona come il figlio il prodigo fa esperienza della misericordia del padre, non c'è il seguito di questa parabola, ma io amo immaginare che questo figlio così misericordiato, come direbbe Papa Francesco, alla fine poi esce nella sua città, nel suo borgo, e con gli altri è misericordioso come è stato il padre, ossia questo traboccare della misericordia che, non potendola contenere nel proprio cuore, la dona anche agli altri. Ecco, questo dovrebbe essere un passaggio successivo, secondo te?
Ma certamente, guarda, i santi io penso che hanno avuto questa bontà, no? Pensiamo a un Francesco che la sua preghiera preferita era quella: Signore, abbi misericordia di me perché sono l'ultimo dei peccatori, il peggiore di tutti, Francesco, San Francesco, no? Ci meravigliamo davanti a questa profondità d'animo, questa sensibilità, ma i santi sapevano essere veramente espressione del cuore di Dio, di un cuore grande, generoso e misericordioso, perché avevano colto nella sua essenza, nella sua profondità, proprio il dono della misericordia di Dio, prima per loro. Quindi una volta che tu fai l'esperienza di un Dio così buono, ma veramente si ti aprono orizzonti di bontà, capisci che, e poi Gesù ce lo pone come condizione addirittura, ci mette sulla bocca la preghiera del Padre Nostro, che dovremmo almeno recitare una volta al giorno, quando ci dice, ecco, dite così, quindi, no, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quindi Gesù ci consegna parole che dobbiamo dire, ma quasi contro di noi, perché chiediamo al Signore di porre, gli diamo una condizione: tu perdonaci, sì, te lo chiediamo, però perdonaci se siamo capaci di perdonare anche noi. Quindi ecco questo impegno di voler poi far trabondare, ecco, abbondare verso di noi questo vaso che trabocca, perché ha fatto l'esperienza di una pienezza e poi sa regalare agli altri, ecco. Potrebbe essere questo, adesso mi viene in mente proprio in questo momento, che questa potrebbe essere un po' la prova del 9, se vogliamo, di capire se veramente abbiamo compreso e abbiamo fatto e continuiamo a fare l'esperienza di un amore grande, che è quello di Dio, se ci ritroviamo capaci di crescere nella bontà e nell'amore verso gli altri. Io penso che sia proprio quasi un po' la prova, potremmo dire matematicamente, la prova del 9.
E qual è la strada per perdonare? Perché il passo successivo, penso anche in questo caso, sia il perdono, no? Come il padre fa nei confronti del figlio, però tante volte, umanamente parlando, resta complicato, resta difficile. Tante sono le storie che tu avrai ascoltato anche, no? Di persone che ti hanno detto: beh, ma guarda, quella persona mi ha fatto questo, io vorrei perdonare ma non ci riesco, no? Immaginiamo anche a storie estreme che, vabbè, non possiamo citare qui, ma di delitti, eccetera. in cui le persone hanno perso un figlio, ecco, come si fa a perdonare? Tu che consiglio daresti per poter arrivare a quella pienezza del perdono, no?
Ma io penso che, ecco, la forza umana, cioè le potenzialità dell'uomo, ecco, non sono sufficienti per arrivare alla capacità di un perdono veramente libero e gratuito. Ci vuole la fede, c'è niente da fare. Senza fede è difficile fare quel passo, no? Mi viene in mente quella parola, quell'episodio del Vangelo dove Pietro dice a Gesù, dice, sì, maestro, quante volte devo perdonare mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E notiamo come questo numero 7 che Pietro cita è l'espressione di una perfezione a livello biblico, perché il 7 esprime una sorta di perfezione. E quindi sembrerebbe che Pietro ha offerto già molto, moltissimo, no? Ha offerto il massimo. E Gesù gli dice, guarda, vai oltre. Ecco, questa parola, risposta di Gesù, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Quasi a dire, non porre limite a questa capacità di comprendere tuo fratello. Se ti chiede scusa, se ti chiede perdono, se è consapevole del suo errore, ecco, tu non mancare di perdonarlo. Non lo privare della speranza e della gioia di sentirsi accolto e di avere davanti agli occhi la possibilità di un cambiamento, di una crescita, di diventare migliore. Ecco, perché questo è quello che Dio fa con noi, con la sua misericordia. Allora dice, sì, è facile, sono parole. Come arrivare alla concretezza di questo? Dobbiamo in qualche modo lì imparare a fidarci. Ecco perché dicevo che la fede è necessaria, perché la fede ci porta a fidarci di Dio, no? E come dire, Signore, tu mi invidi ad essere misericordioso e mi dici, quasi con incutendomi anche un pizzico di timore, non avranno misericordia coloro che non hanno usato misericordia. Allora io mi fido di te, no? Perché questo è grande, è una cosa grande, non è un segno di debolezza la capacità di saper perdonare. La debolezza sta nella vendetta, non nel perdono. Chi sa perdonare è una persona grande, perché Dio è la grandezza e Dio è il Dio, nostro Dio è il Dio della misericordia. Quindi bisogna fare un atto di fede, prendere il coraggio a due mani, ecco. Non rinunciare a un gesto che va oltre ogni possibile comprensione ed esigenza. In realtà, se ci pensiamo, qual è il valore assoluto che comanda di fare questo percorso, di fare questo gesto? È l'amore. E allora potremmo dire, ma c'è una logica senza logica in questo che mi viene chiesto dal Signore. Che logica c'è nell'imporre un limite al perdono? E l'amore è una logica senza logica, no? Non ha logica l'amore, sa andare sempre oltre. Ecco quello che deve veramente, il motore che può veramente muoverci nel cuore e nella volontà e nella libertà.
Don Gerardo, allora abbiamo 6 minuti esatti e poi ci dobbiamo salutare, però ti volevo diciamo dire ai nostri radioascoltatori più che altro un consiglio, no? Su come prepararsi bene alla Pasqua, visto che stiamo ormai avvicinandoci alla Pasqua a grandi passi. Ecco, se ti senti di lasciare un consiglio, un pensiero ultimo.
Sì, bene, io sì, veramente ringrazio Federico di questa bella opportunità di poter esprimere a tutti voi gli auguri più belli per una buona e santa Pasqua, ecco, da vivere con partecipazione. Perché sia anzitutto una riscoperta di Dio, e sappiamo che quando ci ritroviamo con Dio in realtà ci ritroviamo anche con noi stessi e recuperiamo anche il desiderio di una presenza e di una vicinanza alle persone che, innanzitutto cominciando dalle persone che abbiamo più a cuore, che sono parte di noi stessi e della nostra famiglia. Ecco, quindi questo è un bel percorso, ecco, fare la Pasqua. Ecco, questo cammino che ci è stato proposto in questo tempo di Quaresima, continuiamo a farlo, in questo sforzo di voler veramente cambiare, orientare al bene la nostra vita. Ecco, anche se non sempre comprendiamo quello che ci viene chiesto, anche se non sempre, ecco, siamo capaci di esprimere gesti di bontà grande, sforziamoci di farlo, cresciamo in questo, perché non si improvvisa la capacità di perdonare, non si improvvisa la possibilità di fare scelte forti, decise, convinte. Ecco, si impara questa cosa, quindi mettiamoci alla scuola del Vangelo, ecco. e poi lasciamoci accompagnare da quelli che sono i momenti che la Chiesa ci offre, ecco, le celebrazioni. Vedete, questa domenica di Quaresima, come ha sottolineato fortemente, il dono della parola, no? Queste pagine bibliche che ci vengono offerte, che sono di una ricchezza straordinaria, che ci fanno veramente pensare e riflettere, come adesso quella che ascolteremo proprio oggi, questa domenica, la risurrezione di Lazzaro. Quella è una pagina bellissima, splendida, che ci parla della misericordia di Dio. Gesù che piange davanti alla morte di Lazzaro, del suo amico Lazzaro. E è l'espressione di un Dio che piange davanti alla morte dell'uomo. È veramente l'espressione di una grande misericordia. Ci ricorda che Dio non vuole la morte, la nostra morte. Dio ci ha creati per la vita. Però come reagisce Gesù? Reagisce da Dio, cioè richiama Lazzaro alla vita. Ed è anticipazione quello che Gesù fa con Lazzaro, che viene richiamato alla vita, del tempo per morire ancora, per accedere alla vita che non ha tempo, ma Gesù anticipa con quel gesto sì e con quel gesto lì ciò che sarà poi, che lui stesso vivrà con la sua risurrezione. Ecco, Dio ci ha riscattati dalla morte. Questa è l'opera della misericordia di Dio. Allora questa misericordia accogliamola, ecco, riconciliamoci, facciamo un cammino di esame di coscienza, accostiamoci al sacramento della confessione per poter poi partecipare appieno anche al sacramento dell'Eucaristia. Viviamo il triduo pasquale, il giovedì santo, il venerdì santo, il sabato santo, sono le celebrazioni più belle e più significative di tutto l'anno liturgico. Approfittiamo di queste occasioni, perché allora veramente faremo una Pasqua non soltanto capace di cogliere il momento bello della festa di cui siamo circondati in tanti modi, anche commerciali, ma recuperiamo quella dimensione interiore che veramente ci permette anche di recuperare atteggiamenti di positività e di crescita e di condivisione con le nostre stesse famiglie. Allora, quindi, tanti auguri a tutti voi.
Bene, io ringrazio allora Don Gerardo Di Paolo per essere stato con noi, grazie per averci accompagnato, Don Gerardo, in questo mese dedicato in questo caso alla Quaresima. Ci prepariamo alla Pasqua come hai detto tu, ma ti ritroveremo anche in altre trasmissioni, in altri cicli di trasmissioni, non ci abbandonerai. Vabbè, così. Grazie Don Gerardo.
Auguri ancora.
Grazie a Don Gerardo Di Paolo. Io intanto vi ricordo che potete riascoltare tutte le trasmissioni di Pop Theology su Vatican News, cliccate su Vatican News, Radio Vaticana, scegliete ovviamente la trasmissione, potete riascoltare tutte le trasmissioni. Se volete ancora mandare qualche messaggio, qualche suggerimento a questa redazione, potete farlo utilizzando gli SMS 335 12 43 722, 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI, che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. Noi ci diamo appuntamento a domenica prossima.
#PopTheology